值。
涨。
si parte。Allora, buongiorno, buongiorno e benvenuti. Ringraziamo ovviamente il Forum PA per questa occasione di confronto e diciamo così i padroni di casa che sono l'Agenzia del Demanio e quindi il direttore Roberto Reggi per aver organizzato diciamo così questa occasione di confronto su un tema molto interessante che, per dirlo in una parola, è quello della trasparenza. Trasparenza. Lo dico anche perché sono qui in veste di coordinatore del gruppo di lavoro PA Social. Trasparenza non è solo pubblicare un dato su un sito web, ma significa tante cose, significa innovazione, significa comunicazione pubblica, significa, come dire, contatto diretto e partecipazione sia per la PA che lo fa che per i cittadini. Significa quindi uno strumento d'utilità aggiuntivo che oggi le pubbliche amministrazioni possono mettere a disposizione dei cittadini, uno strumento d'utilità che, diciamo così, è utile da entrambe le parti, sia per la pubblica amministrazione, se voi, come capita spesso a me, parlate con chi ci sta dentro, avere questi strumenti sul sito web o anche pubblicati attraverso i social network e i nuovi strumenti è un'utilità anche per chi lavora da dentro, non solo per chi, diciamo, va a consultare da fuori e riceve queste informazioni. Quindi utile per i cittadini e per la pubblica amministrazione. Oggi è stata una scelta precisa dell'Agenzia del Demanio. Presentiamo una serie di buone pratiche in questo campo, di pratiche pubbliche, quindi nate nel settore pubblico, che hanno fatto appunto una precisa scelta di trasparenza. Ed è per questo che, cedendo la parola a Roberto Reggi, che è il direttore dell'Agenzia del Demanio, faccio una domanda che poi vale per tutti nel nostro primo giro dei lavori di stamattina, che è: perché è stata fatta questa scelta di trasparenza, con quali obiettivi e cosa, diciamo, noi possiamo trovare oggi in questo caso con l'Agenzia del Demanio. Grazie.
Sì, buongiorno a tutti. Io mi sposto subito qui alla console, perché provo a dimostrare i motivi che ci hanno spinto a essere trasparenti, anche se dico che questo è innanzitutto un dovere per noi, perché i beni che amministriamo sono beni pubblici, sono beni di tutti noi, e quindi è giusto che tutti quanti ne possano vedere l'utilizzo, se i beni sono ben impiegati, se sono ben mantenuti, se ci sono progetti in corso di valorizzazione o comunque che hanno un impatto che riguardano le città in cui sono incardinati. Quindi c'è sicuramente un obiettivo doveroso di trasparenza, ma c'è anche un tema di convenienza, perché se ci pensate, i beni dello Stato che noi amministriamo sostanzialmente, quelli in uso governativo devono essere utilizzati al meglio, devono essere efficientati, devono poter sviluppare al meglio il servizio pubblico per cui sono stati pensati. Ma ce n'è una quota parte che non hanno mantenuto questa funzione, diciamo, in uso governativa e quindi non sono più strategici per la pubblica amministrazione e rischiano, se non impiegati, di andare in degrado progressivo. Tanti esempi abbiamo vicino a casa nostra, ciascuno di noi ha degli esempi in testa di beni che non sono utilizzati, sono vuoti da anni e non possono quindi dare una bella immagine dell'amministrazione pubblica. Quindi per poter presentare questi beni a tutti quanti e trovare degli interlocutori privati in grado di collaborare virtuosamente col pubblico per valorizzarli, il riuscire a mettere questi beni a disposizione di tutti è il primo passaggio fondamentale. Vi farò vedere ora come a partire dalla metà del 2015 siamo passati come Agenzia del Demanio a mostrare tutti i beni dello Stato che sono in uso governativo e che hanno una diciamo proprietà dello Stato. Ci siamo interrogati. Allora, qui non parte. Ah, ok. Allora, mi sono collegato al sito dell'Agenzia del Demanio. Fino al luglio del 2015 i dati dell'Agenzia del Demanio che riguardavano appunto i beni gestiti erano soltanto due: il numero di beni complessivi, circa 45.000, e il valore complessivo in valore, il valore, quindi 60 miliardi di euro. Non c'era nessun tipo di distribuzione territoriale di questo valore, ma invece ci siamo interrogati sul fatto di riuscire a distribuire questa consistenza e valore del patrimonio dello Stato su tutto il paese, suddividendo questo valore nelle varie regioni. Quindi, adesso qui non si vede bene, c'è un... Allora, qui, quindi vi dicevo, il numero totale dei beni e il valore totale. Questi erano gli unici due numeri che fino al luglio del 2015 esistevano verso l'esterno. Abbiamo quindi suddiviso questo valore patrimoniale, che è il valore di patrimonio dello Stato, nelle singole regioni. Scusate, ma per far scorrere la barra, scusate, ma qui siccome è più stretto non trovo la barra per andare a destra, togliere questo spazio. Ecco qua, scusate. Quindi abbiamo ripartito questo numero totale di consistenza numerica e di valore per le singole regioni, e quindi adesso è possibile valutare regione per regione qual è il numero di beni, il valore dei fabbricati, e quindi è per esempio interessante scoprire che circa il 30% del valore dei beni dello Stato è concentrato nella regione Lazio, così come è possibile vedere come sono distribuite le aree. Anche qui la parte del Leone la fa la regione Lazio, anche nel valore di questi beni. Ma questo elemento, che è sicuramente più di dettaglio e consente a ciascuna regione di vedere quale consistenza ha in termini di fabbricati, di aree e di valori corrispettivi, non era sufficiente. Abbiamo quindi voluto individuare i singoli beni. Abbiamo quindi geolocalizzato i singoli fabbricati che insistono nelle varie province, nelle varie città. E quindi è possibile andare a scoprire, concentrando progressivamente lo zoom sulla zona di interesse, quale bene in uso governativo, per esempio il bene vicino a casa proprio, se è utilizzato, da chi è utilizzato, le superfici, la superficie lorda dello stesso, andando a cliccare progressivamente fino, scusate, provo ad andare con la rotellina che faccio prima, per esempio andiamo a vedere come viene classificata un uso governativo importante come la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si trova più o meno in questa zona, eccolo qui, è uno dei palazzi pubblici più grandi d'Europa, Palazzo delle Finanze. I dati fondamentali dell'immobile sono l'indirizzo, ovviamente, il tipo di patrimonio, è un patrimonio indisponibile in uso alla pubblica amministrazione centrale di 82.859 metri quadri. È chiaro che, volendolo andare a vedere, è possibile, se riusciamo a individuare, per esempio lo andiamo a cercare qui, Palazzo dell'Economia, delle Finanze, via 20 Settembre, è questo. Dovrei vedere qui vicino, ma non lo vedo perché... Scusate, ma c'è lo schermo piccolo e tutto quello che... No, allora ragazzi... Scusate, adesso ci manca una parte qui a destra, ma che nello schermo normale si vede, dove è possibile visualizzare in Google View l'immobile, quindi potete vedere lo stato manutentivo esattamente di quell'immobile. Vi chiedo scusa, ma non lo trovo adesso, non so perché, non dovrebbe succedere, ma... è la diretta. Vabbè, detto questo, oltre alla consistenza dei numeri, dei valori complessivi, la ripartizione nelle regioni e la georeferenziazione dei singoli immobili con la visualizzazione del bene, che non sono riuscito a farvi vedere, spero che di riuscire a farlo prima che sia finita, ci siamo posti anche il tema che era importante far vedere i lavori in corso. Quindi abbiamo implementato su Open Demanio anche tutti i cantieri che sono in questo momento in corso. E qui, aggiornati ad aprile del 2017, trovate tutti i cantieri. No, però io non riesco mica così, ragazzi, se non si vede. Dove sono? Ah, eccoli qua. Di solito sono a lato, ok. Qui trovate tutti i cantieri distribuiti nel paese. Se vogliamo vedere uno di questi, possiamo, per esempio, spostarci... a Firenze, dove ce ne sono tanti.
Ecco, Firenze.
Prendiamo questo, per esempio. Dovrebbe aprirsi. prima funzionava tutto naturalmente.
Prima dell'evento abbiamo visto tutta Italia.
Bene. Comunque, la casa vostra funziona di sicuro. Se voi andate a vedere un cantiere qualsiasi tra quelli che che ci sono, perché questo abbiamo fatto la selezione singola, ok. Però non si apre. Diamogli una giorna. Ok, dai, proviamo, non so, Sassari, se Sassari ci porta fortuna, assolutamente no, è bloccato. Benissimo, comunque sappiate che da casa vostra sicuramente se voi andate a cliccare su Sassari trovate le informazioni di base del cantiere che l'ex carcere di Sassari sta avendo per rifunzionalizzarlo con un impegno di spesa di circa 12 milioni di euro e adattarlo a sede del Tribunale di Sassari. E così su tutti gli altri cantieri, che in questo momento sono 158 sul territorio nazionale, di cui una parte, il 51%, il 32% sono in progettazione, il 19,6% in esecuzione. E ovviamente avete qui l'elenco, man mano che cliccate su queste fette di torta trovate l'elenco dei beni corrispondenti, quindi se volete sapere quanti sono fine lavori li trovate tutti cliccando nella fetta e trovate l'elenco qui sotto. Quindi anche i lavori di manutenzione vengono visualizzati. Ma non era sufficiente, serviva anche capire quali beni sono oggetto di interventi importanti di razionalizzazione e federal building. I cosiddetti federal building sono poli della pubblica amministrazione centrale che vengono realizzati recuperando vecchie caserme o comunque palazzi non ben utilizzati, concentrando tutte le funzioni pubbliche e rilasciando progressivamente le locazioni passive, in modo tale che lo Stato risparmia spesa pubblica. Quindi anche su questo abbiamo un dato che è aggiornato addirittura a maggio, che vi fa vedere l'elenco di tutti i 131 interventi di federal building e razionalizzazione in Italia, distribuiti anche questi sul territorio. Proviamo a vedere se per caso funzionasse, ma ovviamente neanche qui. Altro elemento importante è la rigenerazione e il riuso, cioè quei beni che non sono in uso governativo e che rischiano di andare in stato di abbandono progressivo devono essere rigenerati e riusati. Da chi? Da tutti i soggetti che hanno interesse, ed è il motivo che vi dicevo prima della convenienza. Chiunque, andando a vedere sulla geolocalizzazione il bene e scoprendo che quel bene non è in uso governativo ma è libero, può fare delle proposte, può farsi promotore di iniziative di valorizzazione e l'Agenzia del Demanio accompagna il soggetto privato, l'associazione, l'amministrazione locale a utilizzare, a riusare quel bene. Quindi anche qui abbiamo in corso vari progetti, sono 323 le iniziative presenti sul territorio nazionale per il riuso e il riutilizzo appunto di la valorizzazione di questi beni, li potete andare a vedere uno per uno. Altro elemento importante lo abbiamo implementato con l'operazione di valorizzazione dei fari, i fari costieri, che come sapete sono ancora tutti funzionanti. Noi abbiamo 153 fari costieri sulle coste, sono tutti funzionanti, la lanterna è funzionante ovunque, ma I guardiani non ci sono più perché non sono necessari, sono tutti telecomandati questi fari, e quindi i fabbricati alla base dei fari rischiavano di andare in degrado progressivo. Tra l'altro, situati in posti splendidi, era una immagine molto negativa per lo Stato, oltre che un danno in termini di spesa pubblica. E quindi qui abbiamo lanciato delle operazioni di valorizzazione che hanno avuto un ottimo successo sul mercato privato. Abbiamo fatto un bando nel 2015 che ha aggiudicato i primi 9 fari, che sono quelli che vedete. Qui non c'è il cursore, eccolo qui, ci sono tutti i fari, quindi se volete, non so, il faro di San Domino, ecco qua, si trova. È andata bene l'operazione, l'abbiamo rifatta nel 2016 e questi sono gli altri fari che sono in fase di aggiudicazione, distribuiti sempre lungo le coste del paese. Quindi operazioni che si traducono in bandi pubblici massivi, anche di una certa rilevanza. Questi bandi hanno avuto un interesse internazionale molto significativo, vengono registrati su Open Demanio e vengono implementati, tutti quanti possono vedere, possono avere le informazioni di base su questi bandi. Allora, qui. Per tornare quindi alle origini, qui, dov'è? Che non lo vedo. Devo tornare, eccolo qua, l'hai fatto? Ok, là in alto, sì. Quali sono i prossimi rilasci? I prossimi rilasci riguardano altre operazioni importanti di valorizzazione. Abbiamo appena lanciato un'iniziativa che lungo i cammini storico-religiosi e le ciclovie tendono a valorizzare circa 300 immobili dello Stato e degli enti locali. Quindi il prossimo rilascio su Open Demanio sarà l'evidenza di tutti questi 300 immobili che possono essere valorizzati da chiunque, partecipando a un bando che uscirà in estate, che hanno la caratteristica di trovarsi lungo questi cammini e queste ciclovie e quindi si trasformeranno in centri di accoglienza, di assistenza ai pellegrini piuttosto che ai ciclisti, o come luoghi dove svolgere servizi culturali. E via via, nel prossimo futuro, tutte le iniziative che riguarderanno l'uso ottimale degli immobili e lo sviluppo dei beni non strategici per lo Stato, ma che possono essere messi in concessione, troveranno una visibilità su questo sistema open. Chiudo dicendo che rispetto al 2015 è una rivoluzione importante che i cittadini hanno mostrato di apprezzare molto, e noi stiamo ricevendo continue sollecitazioni che ci orientano anche nell'elaborazione dei bandi poi, no? Quindi i bandi non vanno mai deserti, ma hanno sempre tantissimi partecipanti, perché dall'input che riceviamo, grazie anche alla visualizzazione online, riusciamo a orientarli e a intercettare l'offerta dei territori. Grazie.
Grazie a Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio. Passiamo a Mario Nobile, che è direttore generale dei sistemi informativi e statistici del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ministero che in questi anni ha fatto molto sulla trasparenza, a cominciare, anche se non è appunto vera e propria pubblicazione di dati, da un nuovo sito web più semplice, dove il cittadino trova quello che vuole. Questo credo che sia già una bella rivoluzione. Io arrivo, mi approccio a una pubblica amministrazione e magari in poco tempo riesco a trovare quello che voglio. Prego, Mario.
Grazie, buongiorno a tutti. Inserisco una slide di sfondo.
Qui abbiamo un'immagine sola, quindi dovremmo
esatto. Eccoci qua. Sì, grazie Francesco. Ringrazio l'Agenzia del Demanio per l'invito a questo interessante convegno. Buongiorno a tutti. Lì ho riassunto in questa slide quelli che abbiamo chiamato i dati chiave del MIT. Quindi vedete sulla sinistra, parlo un po' forte in modo da creare una competizione con l'altra sala, visto che c'è un agonismo tra convegni. Il primo punto che vedete è il catalogo dei dati aperti, quindi abbiamo avviato un portale di open data che si chiama dati.mit.gov.it. Il secondo pilastro è Open Cantieri, il terzo è Open Trasporti. Ve li descrivo in poche parole e poi voglio evidenziare alcuni aspetti. Richiamo molto la relazione del direttore dell'Agenzia del Demanio, di Roberto Reggi, perché ha già spiegato le motivazioni che sono alla base della trasparenza, quindi ci ha fatto capire che vuole rendere conto dei beni che amministra per trasparenza e anche per una sorta di interlocuzione in quanto il cittadino può proporre. Allora, noi siamo partiti da una miniera d'oro, perché il nostro conto nazionale infrastrutture e trasporti, che è un volume di ampia cubatura, raccoglie dati di porti, aeroporti, ferrovie, tutto ciò che è infrastruttura ed è trasporto viene raccolto all'interno di questo compendio che fa parte della rete Istat. Ebbene, il generare, lo stiamo facendo, lo abbiamo cominciato a fare, lo stiamo facendo insieme a Formez, che ha una buona esperienza nel settore, è motivato dalla volontà di aprire questi dati, di fare trasparenza. E qui, ripeto, mi associo a quanto detto da Reggi, ovviamente non ripeto i concetti. Il meccanismo ha cominciato a generare altri obiettivi che inizialmente neanche concepivamo. Un obiettivo è quello di informare, ma anche di rendere conto. Erasmo D'Angelis, probabilmente uno o due anni fa, ha scritto un articolo pesante, che adesso non ricordo se si chiamava Il peso della burocrazia o La burocrazia uccide, perché non conoscendo l'andamento dei lavori ovviamente ci sono dei danni. Lui, come dire, stigmatizzava in maniera molto pesante il peso della burocrazia, perché a volte la burocrazia può uccidere. Allora è nato Open Cantieri, cioè diamo conto di come avanzano le grandi opere infrastrutturali in Italia, anche perché qualcuno potrà giudicare, motivare, pungolare. Quindi siamo ancora nell'ottica della trasparenza e del rendere conto. Andando più avanti, ci siamo accorti che la reazione della comunità, degli sviluppatori, di chi fa software, era di vedere ogni catalogo di dati, che fosse gli arrivi e le merci in un porto, dati forniti dalle capitanerie di porto che sono all'interno del MIT, o numero di aerei che atterrano e decollano a Malpensa o a Fiumicino, era un'informazione di valore. E allora ci siamo domandati: come mai è nato Uber a San Francisco? Come mai sono nate applicazioni globali in diverse parti del mondo? Sono nate perché qualcuno, cioè la pubblica amministrazione, ha iniziato a concimare e a fornire materiale di crescita che non sono altro che i dati pubblici. Noi abbiamo inserito anche una frase di Tim Berners-Lee del 2009, estratta da una TED diventata molto famosa, che era Raw Data Now, dati grezzi subito. Fornite voi pubbliche amministrazioni informazioni grezze, perché oltre al punto trasparenza e accountability c'è un valore economico di queste informazioni. E per non fare prolusioni lontane dalla realtà, vi faccio due esempi, due aneddoti recentissimi. Allora, Open Cantieri mostra non solo l'avanzamento delle opere, ma una serie di informazioni che noi abbiamo correlato insieme al DIPE della Presidenza del Consiglio, ad altre pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati sulle opere infrastrutturali. All'interno di questi dati ci sono anche i certificati di pagamento. Mi ha chiesto un incontro un'associazione di produttori di calcestruzzo un mesetto fa, un paio di mesi fa. Io ho concesso l'incontro e mi hanno chiesto: cioè, ingegnere, può aumentare la frequenza dell'aggiornamento dei dataset relativi alle grandi opere? E io ho detto: non ci sono problemi, ma spiegatemi il perché della vostra domanda, voglio capire. Mi hanno spiegato, io non lo sapevo, che il fornitore di calcestruzzo è l'ultimo ad essere pagato nella filiera dell'opera. Quindi ANAS o RFI o altri soggetti che sono i soggetti attuatori di queste opere pagano l'impresa appaltatrice. Spesso è un'ATI fatta da grossi soggetti. Ebbene, succede che a volte, abbastanza spesso, anzi, le imprese appaltatrici non girino una parte di questi denari ai diversi fornitori, facendo un po' da polmone finanziario. Questi signori davano un servizio ai loro associati avvisandoli quando un certificato di pagamento veniva emesso e quando c'era il pagamento di quella fattura. Quindi si è generato un servizio di valore. Si è generato un servizio di valore. Secondo aneddoto, abbiamo pubblicato recentemente il parco dei veicoli circolanti, che è un dato non particolarmente sexy. Qui in sala c'è l'amico Mauro Minenna di ACI Informatica, che da diversi anni pubblica una serie di informazioni come ACI. Noi abbiamo aggiunto due dati, due colonne particolarmente sexy, che sono revisione sì no, assicurazione sì no. Si è generata un'onda d'urto da parte sia della comunità di sviluppatori, perché sono dati che, una volta dati in pasto a chi li sa utilizzare, generano molte statistiche, e quindi ho letto recentemente un paio di articoli sul Sole 24 Ore. Hanno elaborato questi dati, hanno fatto una classifica dei comuni nei quali era maggiore l'incidenza delle auto non assicurate. C'è un povero sindaco che sicuramente mi odierà nella provincia di Vercelli, perché questo piccolo comune di 300 persone, di 300 abitanti, ha 200 auto non assicurate, probabilmente perché c'è un commerciante di auto usate che non le avrà assicurate. Però hanno cominciato a stilare una classifica dei comuni dove è maggiore l'incidenza della frode assicurativa o della mancanza di assicurazione. Poi hanno proseguito e hanno diviso il numero di incidenti Istat rispetto al parco circolante, dato ovviamente che non ha un senso scientifico, perché un'auto immatricolata a Roma può circolare a Olbia. Ma facendo questo esercizio di stile hanno creato una mappa dove hanno colorato in verde il nord e il sud e in rosso il centro Italia, perché dividendo il numero di incidenti stradali per il parco circolante risulta maggiore l'incidenza nel centro Italia. E hanno fatto delle ipotesi, probabilmente l'orografia delle strade, le salite, la zona collinare. Dove voglio arrivare con questi due aneddoti? Voglio arrivare a dare il terzo elemento, oltre alla trasparenza, all'accountability, al dare risposte rispetto a forme di burocrazia opprimenti o che addirittura uccidono. Il terzo pilastro è valore economico che porta a sviluppare da parte di start-up, di giovani ricercatori, di società strutturate, servizi a valore aggiunto, perché intendiamoci, la sfida oggi è di generare dei servizi che poi riguardano una platea mondiale, non più italiana. E quindi già mi sono arrivate delle richieste di integrazione di quei dataset da parte di start-up che dicono: io ho una nuova idea per il bike sharing, ho una nuova idea per il car sharing, ma se voi non fornite tutte le informazioni, io non ho il terreno su cui coltivare. Quindi stiamo parlando dell'humus, del concime, per far crescere anche il valore economico di una parte dell'ICT nazionale che, vi devo dire, vi devo rimarcare, ha dei cervelli che non sono male. Non abbiamo nulla da invidiare agli altri in termini di talenti. Dobbiamo metterli nelle condizioni di poter lavorare. Mi risparmio, chiudo per l'eventuale secondo giro, perché il secondo tema che vorrei lanciare...
Vai pure e facciamo un giro su.
Posso? Allora, perfetto, ottimo. Il secondo tema, e qui mi riallaccio a Open Trasporti. Cos'è Open Trasporti? Open Trasporti è un hub, un contenitore, dove stiamo posizionando tutti i dati in tempo reale dei diversi modi di trasporto, aerei, treni, autobus, traghetti, eccetera. Perché questo enorme contenitore di dati, che oggi vede attori a volte gelosi del loro modo di trasporto, per cui io devo scaricarmi l'app o andare sul portale del singolo vettore per avere l'informazione in tempo reale di quel treno, di quell'aereo, di quell'autobus. Integrarli in un unico contenitore significa potenzialmente generare valore, perché oggi noi per prenotare un albergo non telefoniamo più, ci affidiamo a piattaforme di intermediazione che ci consigliano anche sulla base della posizione del nostro telefonino, del nostro smartphone. Allora, l'idea è vedere un trasporto 2.0 nel quale, se io sto atterrando a Fiumicino, ho un percorso verso Roma Termini, ho un Frecciarossa prenotato fino a Milano, qualcuno può offrirmi un volo da Fiumicino a Malpensa se quel tratto è interrotto, se c'è lo sciopero dei taxi, se il Leonardo Express non funziona, se a Roma Termini c'è un blackout. Questo è il futuro. Su questo ci sono movimenti internazionali di società che stanno già preparandosi a offrire questo tipo di servizi. Possiamo farlo anche in Italia. L'importante è, uno, posizionarsi tutti nella logica giusta, che non è il mio dato non ha valore per me, il mio dato ha valore se integrato con quello di tutti gli altri. Due, dobbiamo stabilire le regole, il modello di business di quel hub dei dati. Lo gestisce il pubblico? Fino a dove? Fino alle API? Fino al marketplace? Se qualcuno vuole chiamare quelle API, paga o non paga fino a un certo numero di stanze? E questo modello vale per i dati del demanio, per i dati dei trasporti, per i dati della cultura, per tanti ecosistemi, perché alla fine c'è sempre una struttura pubblica alle spalle che fa da vigilante, da garante di quei dati, ma quei dati hanno un valore economico. Oggi noi li cediamo più o meno consapevolmente attraverso il nostro smartphone, domani ci deve essere una regola su quell'uso dei dati, ci deve essere un'autorizzazione a cedere il dato all'intermediario, oggi degli alberghi, domani dei trasporti, per dire sì, io voglio che mi siano offerte delle alternative di viaggio se in tempo reale c'è uno sciopero o la difficoltà di accedere alla stazione Termini. Questo è un punto nodale, punto sul quale sicuramente il ruolo di Agid, il ruolo del team per la trasformazione digitale di Palazzo Chigi è importante, perché sono regole che poi dovremo applicare tutti, noi, il demanio e le altre strutture che sono a questo tavolo. Grazie.
Grazie, grazie a Mario Nobile e ovviamente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Passo la parola a Erasmo D'Angelis, che è coordinatore della struttura di missione Italia Sicura contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, che fin dalla sua nascita ha scelto la trasparenza, ha scelto di raccontare il proprio lavoro, ha scelto di far controllare i cittadini su come andava avanti il lavoro contro il dissesto idrogeologico, anche da un punto di vista proprio delle persone che ci lavorano, quindi raccontando i cantieri anche rispetto a chi proprio sta lì ogni giorno a lavorare. Prego.
Bene, grazie, grazie per essere qui. Roberto e insomma Mario hanno aperto, diciamo, alcune linee di discussione, però a me sembra importante questa occasione, perché diciamo qui voi trovate delle avanguardie che stanno diciamo aprendo una frontiera, forse stanno superando una frontiera che deve superare tutta intera la pubblica amministrazione, perché ormai nel mondo della comunicazione è cambiato quasi tutto in modo davvero impressionante. Stiamo vivendo qualcosa di incredibile, di impensabile solo poco tempo fa. È enorme l'impatto che le grandi piattaforme della rete stanno avendo anche nelle relazioni tra Stato e cittadino. Gli italiani hanno ormai stabilmente la loro residenza su Twitter, su Facebook, su WhatsApp, su Telegram, sulle piattaforme di chat, sui canali interattivi, cioè ormai sono stabilmente lì, la pubblica amministrazione no, quindi questo è un grande, grandissimo tema. Gli italiani sono ormai cittadini globali, pretendono molto, sono molto esigenti, sono molto più avanti della pubblica amministrazione, che non deve aver paura di saper maneggiare questi nuovi strumenti, un po' per l'età diciamo dei dirigenti, funzionari, degli impiegati, insomma c'è un ritardo oggettivo che va davvero colmato, perché ormai la linea comunicativa non è più quella di un tempo, si prendeva l'edicola la mattina o passava dall'alto, partiva dall'alto e andava in orizzontale, ma è assolutamente verticale. Ciascuno partecipa al flusso di informazioni, ciascuno è un nodo, rilancia le informazioni, le piega diciamo, ai suoi interessi e insomma l'informazione è un messaggio in bottiglia che naviga, parte in un modo e arriva in un altro modo, quindi bisogna davvero fare molta attenzione, perché la potenza di capillarità dell'informazione sui social è davvero molto più forte dei media tradizionali, non c'è paragone, raggiunge ormai davvero tutti e permette a tutti di partecipare, che è una cosa nuova, una cosa molto positiva di cui non aver paura, anzi bisogna utilizzare questo aspetto per rilanciare. Anche perché il punto wifi. Vero diciamo più di fondo qual è? Come diciamo ai tempi del torchio, dell'invenzione della stampa, l'invenzione della stampa, dei primi giornali e dei primi libri ha cambiato anche il pensiero e la cultura, questa roba qua sta cambiando il pensiero e la nostra cultura, il nostro approccio agli eventi, alle cose del mondo, la nostra partecipazione, il modo di pensare, insomma davvero oggi la modernità insomma, come dire, produce orologi che sono computer, telefoni che sono cellulari, insomma davvero abbiamo una rivoluzione, come dicevo prima, in corso, di cui la pubblica amministrazione ancora non ha capito appieno le potenzialità, anzi, il rischio che vedo io è che di fronte poi a questo cumulo di fake news, di post-verità, insomma definiamole come le vogliamo definire, ci si rinchiuda ancora al riccio, no? Si dica no, lì fuori c'è il falso e allora stiamo attenti a non andare a non entrare in quel mondo lì, è esattamente vero l'opposto. Bisogna entrarci dentro, aumentare la nostra potenza di fuoco, per dirla, ma questo significa anche fare i conti con oggi diciamo gli uffici stampa che sono diversi dagli uffici di comunicazione, da profili professionali che non prevedono contratti con persone che lavorano in questo mondo. Insomma, bisogna aprirla questa frontiera e aprirla a tutti i livelli. E tra un po' diciamo questa potenza di fuoco verrà aumentata dalla banda larga, perché noi fra 3-4 anni, quando Enel cambierà, Enel, i vari gestori cambieranno 35-40 milioni di contatori nelle nostre abitazioni, noi ci troveremo davvero di fronte ad un aumento di partecipazione nostra e di gestione di flussi dei dati straordinaria. Saremo il primo paese al mondo interamente digitalizzato fra 3-4 anni, i lavori sono in corso e quindi bisogna farsi trovare preparati anche per quel momento lì, quando noi avremo nelle nostre abitazioni una tale potenza che davvero ci metterà di fronte ad un flusso di dati che nessun'altra generazione ha mai avuto, no? Dati, informazioni, notizie. E allora, diciamo, noi dobbiamo evitare l'impreparazione, perché l'impreparazione, diciamo, ci mette di fronte ad alcuni rischi che noi però abbiamo visto anche molto bene durante il nostro lavoro, cioè la società emotiva, la società dell'istante che pensa solo a quello che accade ora e non a quello che può accadere nel tempo, alla patologia dei no a tutto, anche insomma alle opere strategiche, quelle che servono, quelle nostre che sono, insomma, servono per ridurre le alluvioni. Anche lì noi abbiamo una patologica, un patologico sistema di informazione che ha visto, diciamo, anche dei comuni nel milanese, ma non solo lì, battersi contro le casse d'espansione che servono a trattenere acqua del Seveso a monte per evitare che dilaghi dentro le città e soprattutto dentro Milano. Però gli altri comuni ovviamente se ne fregano di Milano e fanno la battaglia, no, perché occupate i nostri spazi, e questo naviga nel web, dall'idea di uno Stato che non ascolta i cittadini, non ascolta i piccoli comuni. Insomma, è un tema davvero incredibile. Siamo davvero troppo esposti, e questa mancanza della pubblica amministrazione di esserci dentro, che fa, insomma, oscura anche le tante cose positive che ci sono, le tante buone opere, il grande lavoro che si sta facendo, non soltanto noi, che fa Reggi sul Demanio, che sta facendo delle cose che non sono mai state fatte in questo paese, le scuole, insomma, ci sono dei settori dove lo Stato lavora benissimo, molto bene, e potrebbe ancora aumentare la reputazione, non lo fa perché c'è un problema complessivo anche di comunicazione. Quindi vivere il nostro tempo, vivere il mondo nuovo in cui tutti siamo ormai dentro, e noi, diciamo, nel nostro piccolo questo lo abbiamo, questo tema lo abbiamo inserito fin dall'inizio nella pianificazione del nostro lavoro, come una delle infrastrutture in parallelo con le altre infrastrutture. Esattamente il tema della comunicazione digitale è partita con le opere di Italia Sicura attraverso questa mappa interattiva che abbiamo realizzato, perché anche qui non è stata, diciamo, non è stata una passeggiata, non è stata una cosa semplice. Noi quando siamo arrivati 3 anni fa, abbiamo iniziato a fare questo lavoro, noi abbiamo trovato 14-15 monitoraggi di opere, di interventi in tutte le strutture dello Stato centrale, più altri 20 monitoraggi nelle regioni. Non tornava un numero, uno che sia uno, non tornava un'opera, non tornava un numero. Non si riusciva a capire quante risorse lo Stato ha concesso e quante opere sono state realizzate, dove la spesa, cioè, per non dire poi gli stati di avanzamento dei vari cantieri. Quindi è stata una fatica clamorosa riuscire a trasformare tutto questo cumulo di informazioni in un solo monitoraggio, in un solo luogo, e già questa è stata una piccola rivoluzione. Quindi abbiamo questo sito interattivo, fin dall'inizio open, ogni italiano può arrivare lì, entrare, cliccare sul suo cantiere. Lì c'è tutto, c'è lo stato d'avanzamento del cantiere, c'è lo stato d'avanzamento delle progettazioni, per cui è un lavoro che man mano è entrato, diciamo, nella testa degli italiani che sono interessati a queste opere, anche perché sono opere realizzate nelle periferie cittadine molto spesso, a parte Genova che è un cantiere cittadino aperto oggi, però la gran parte sono opere, diciamo, a monte delle città, sui fiumi, su marginature, versanti franosi da mettere in sicurezza, cose che non si vedono. In questo modo le rendiamo anche visibili. In più noi aggiungemmo anche, ci venne insomma un po' di sollecitazione da parte dei lavoratori, che è giusto anche dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè a un certo punto abbiamo inserito anche i selfie dai cantieri, con gli operai, i tecnici facevano i selfie di fronte, con dietro le opere, una cosa diciamo civettuola, sì, ma anche una cosa così insomma, che però fa bene alla salute di una buona comunicazione su opere che hanno bisogno di essere comunicate, non oscurate. E allora diciamo, questo, come le scuole, come il demanio, come il MIT, su tante cose, sono esempi di come la pubblica amministrazione deve davvero scrollarsi di dosso un po' questa polvere ottocentesca che noi ci si porta dietro. A me la cosa che mi fa sempre impazzire ogni mattina quando giriamo per i ministeri è trovare in ogni angolino di ogni corridoio di ministero due signori che sono seduti davanti ad una scrivania e che diciamo fanno che cosa? Guardano al computer, grandi cineforum su tutti i film, giocano con i cosini, con i giochini. Erano i vecchi messi ottocenteschi che erano messi lì in ogni angolo dei ministeri, ma nell'Ottocento, quando da una stanza usciva un signore, gli dava il dispaccio, dice portamelo al secondo piano, alla stanza, e quello trotterellava e andava a portare il dispaccio lì. Già con i fax loro dovevano sparire, ma figuriamoci, sono ancora lì, tutelati dai sindacati, sono ancora lì, non hanno alcun ruolo, e la cosa mi fa abbastanza girare le scatole, però è una massa di lavoratori davvero che potrebbero essere utilizzati anche per altre cose, però noi siamo fermi, la pubblica amministrazione in parte, forse in gran parte, è ancora culturalmente ferma a quel mondo lì, che non c'è più. Quindi il tema oggi davvero è entrare in questo mondo meraviglioso, preoccupante, pauroso, spaventoso, a volte ci si arrabbia, però un mondo meraviglioso, stupendo, straordinario, una rivoluzione industriale, culturale, immensa, eccezionale, che per la prima volta nella storia dell'umanità permette a tutti noi di poter partecipare, di esserci, e abbiamo appunto tutto il diritto di essere informati. Quindi davvero è un mondo nuovo, prima ci si entra tutti e meglio è. Grazie.
Grazie, grazie Erasmo D'Angelis. E andiamo sempre a parlare di Italia Sicura, ma stavolta di edilizia scolastica, con Laura Galimberti, che è coordinatrice appunto della struttura per il coordinamento e l'impulso degli interventi di riqualificazione sull'edilizia scolastica. A Laura chiederei di raccontare quello che è stato fatto fino ad oggi, anche grazie al web GIS che trovate sul sito web comune che ospita le due strutture Italia Sicura, ma anche come sta lavorando la struttura per aumentare la trasparenza dei dati e la collaborazione con gli enti locali, che è fondamentale per un buon lavoro di squadra. Grazie.
Grazie a voi, credo che veramente moltissimo sia stato detto, cercherò di non ripetermi, e soprattutto sulle motivazioni che ci hanno spinto a proporre questo web GIS e sulla situazione oggi delle scuole. Noi siamo probabilmente gli ultimi arrivati in questo meraviglioso mondo della geolocalizzazione, perché abbiamo un tema un po' più complesso forse degli altri. La struttura di missione è stata creata proprio per coordinare degli interventi che erano finanziati da diverse amministrazioni, quindi diversi ministeri, diversi dipartimenti, quindi non siamo noi i proprietari di tutti i dati, ma il web GIS è una raccolta di dati da altri ministeri, da altri dipartimenti. l'organizzazione, la governance dell'edilizia scolastica tra l'altro è complicata perché gli immobili sono di proprietà dei comuni e delle province, quindi diciamo sono loro che fanno gli investimenti e sono loro che compilano le banche dati, quindi diciamo questa complessità di gestione e dei finanziamenti aveva fatto sì che di fatto non ci fosse mai nessuno si fosse mai cimentato nel tentativo di proporre una geolocalizzazione dei cantieri sulle scuole. Noi l'abbiamo presentato alle regioni a giugno 2016, poi l'abbiamo messo online a novembre 2016, quindi diciamo è veramente un neonato rispetto agli altri. Per capire di cosa stiamo parlando, sono 42.000 scuole sul territorio italiano, quindi 44.000 edifici del demanio, diciamo, sono numeri che si avvicinano, sparpagliate su oltre 5.000 comuni italiani, con vedete distribuzioni molto diverse, guardate dalla Lombardia alla piccolissima Valle d'Aosta, effettivamente il numero delle scuole è molto molto impari e con età di costruzione, vedete, anche molto diversificate. Questo è per dare un'idea, diciamo, di cosa stiamo parlando, quindi abbiamo voluto fortemente questo strumento per intanto un tema di trasparenza, la trasparenza ne abbiamo già sentito, ma per noi vuol dire molto controllo civico, vuol dire che le associazioni, ma le famiglie, i genitori che mandano i ragazzini a scuola sono attenti allo stato degli edifici e sono interessati a sapere se i cantieri ci sono, sono finanziati, vanno avanti. Quindi innanzitutto questo, e poi un tema ovviamente di programmazione, se noi abbiamo i finanziamenti che finiscono sempre sullo stesso edificio c'è qualche problema. Quindi abbiamo oggi un WebGIS che monitora 11.000 interventi su 6.800 edifici, quindi già vedete, no, che ci sono edifici con più interventi, ci sono altri circa 30.000 edifici in cui oggi non ci sono interventi finanziati dallo Stato. Quindi il quadro generale è di una quantità comunque di interventi. Il WebGIS, guardate, per semplicità abbiamo delle slide, poi se vogliamo si può vedere online, ma abbiamo capito che funziona, diciamo, ora sì, ora no, ma avete tutti il wifi, potete andarlo a controllare sui vostri tablet, sui vostri cellulari, www.cantieriscuole.it. ovviamente si possono fare ricerche diverse per territorio, per singolo comune, per linee di finanziamento. E sui cantieri abbiamo fatto un focus, per dire, su un territorio regionale che è quello della Lombardia. Entriamo, diciamo, all'interno della Lombardia su un singolo intervento, quindi si apre un pop-up con alcune informazioni di estrema sintesi. Ovviamente possiamo fare invece altri tipi di ricerche per linee di finanziamento, per ministero erogante, e cliccando sul pop-up si apre proprio la situazione del singolo cantiere, quindi con le risorse erogate, con lo stato di avanzamento del cantiere, con le fotografie del cantiere in corso e poi concluso. Vedete questa parte con il Google Map, sembra, come dire, una parte irrilevante, ma è la più importante forse del WebGIS, perché siamo riusciti a fare una cooperazione applicativa con l'anagrafe dell'edilizia scolastica. L'anagrafe dell'edilizia scolastica è uno strumento che dovrebbe censire tutti gli immobili delle scuole, previsto da una legge del 1996 e che finalmente l'anno scorso è stato messo online, con tutte, diciamo, le imprecisioni del caso, perché è compilato dai singoli comuni, ma che finalmente, diciamo, è online ed è curato dai singoli comuni e dalle regioni che fanno confluire i dati al Ministero dell'Istruzione. Quindi il tema più importante ci sembra unire finalmente la fotografia dell'anagrafe con il work in progress dei cantieri, quindi ogni intervento viene linkato con le informazioni dell'anagrafe di base, quindi sulla consistenza dell'edificio, sulla sua localizzazione e l'anno di costruzione. Ovviamente sono tutti dati dell'amministrazione trasparente, quindi c'è un open data, i dati sono in Excel, come volete scaricarli. Mi premeva farvi vedere anche un punto particolare per significare che abbiamo fatto anche degli affondi particolari. Per esempio questa è la linea di finanziamento dei mutui BEI, che è stata la più significativa degli ultimi degli ultimi 2 anni e quindi su questa ci sono anche delle ricerche specifiche sia per regione sia per tipologia di lavori e modalità di finanziamento. Insisto, non vi faccio vedere l'online, ma vi voglio raccontare dove pensiamo di arrivare. Quindi abbiamo visto che c'è comunque una pluralità di soggetti che concorrono a comporre questo database che dà luogo al WebGIS. Oggi tutti i dati vengono da banche dati dei ministeri e dei dipartimenti o dalle amministrazioni locali direttamente, e di fatto il WebGIS è un contenitore dove riversiamo questi dati. Sempre di più vorremmo che in automatico si popolasse il WebGIS, perché gli enti locali, voi immaginate, sono stressati da questa amministrazione centrale che non ha i dati in proprio e li chiede continuamente agli enti locali, quali fanno altro che compilare monitoraggi, sistemi di rilevamento, di cui qua vedete appunto alcuni esempi. Quindi quello che noi stiamo facendo oggi è un lavoro anche con gli altri ministeri, in particolare col MEF che detiene la BIDAP, per avere un punto di collegamento che per noi la chiave è il codice dell'edificio scolastico, affinché questo codice possa essere inserito anche nelle altre banche dati e rilevabile quindi sulle diverse banche dati come opere fatte sugli edifici scolastici. Queste opere fatte sugli edifici scolastici possano confluire nel WebGIS. Quindi diciamo c'è tutto un lavoro a livello centrale di collaborazione per alleggerire gli enti locali. Gli enti locali, peraltro, sono già valorizzati, ecco, nel nostro percorso, quindi facciamo riferimento ancora al sito web che abbiamo visto prima, Erasmo ci ha presentato, italiasicura.governo.it, dove non solo ci sono tutte le informazioni sull'edilizia scolastica, dove non solo vedete c'è anche il riquadrino per accedere al WebGIS, ma c'è una sezione specifica del cantiere del giorno, che è compilata direttamente con gli enti locali, che quindi hanno una loro visibilità, una loro trasparenza pubblica sui cantieri delle scuole. Ci piace concludere con gli oltre 100 complessi scolastici di nuova costruzione solo nel 2016. Devo dire che lo sforzo del governo dal governo Renzi, che oggi continua il governo Gentiloni, noi lo chiamiamo il governo dei mille giorni, ha permesso di finanziare 10.000 cantieri sulle scuole. Sono partiti 7.000 e sono già conclusi 5.000. È molto importante questo, perché sappiamo che nel tempo purtroppo tanti cantieri, diciamo, sono stati aperti e mai conclusi. Possiamo dire oggi che oltre la metà degli interventi finanziati si è conclusa. Quindi scuole bellissime, come vedete, che non hanno niente da invidiare alla Danimarca o alla Svezia, di cui spesso si fanno esempi.
Grazie a Laura Galimberti e la struttura Italia Sicura che si occupa di edilizia scolastica. Passo la parola a Mauro Grassi della struttura di missione Italia Sicura contro il dissesto idrogeologico. Ci parlerà però, in quanto, come dire, sta seguendo il piano Space Economy, che porterà a una nuova mappa delle criticità territoriali, e quindi ci racconta, questo è un progetto che sta partendo, e quindi quali sono le novità e cosa ci dobbiamo aspettare. Grazie. Microfono.
Eccolo qua. Ecco, poco tempo per dire non una cosa che abbiamo fatto, ci hanno già pensato i miei colleghi che hanno messo bene in evidenza il tema, ma c'ho una cosa su cui vogliamo lavorare. La partenza, qual è l'oggetto del nostro lavoro in questo momento? È il tema del rischio. Italia Sicura il rischio lo vede da due punti di vista. Il primo è il rischio dei cittadini. Erasmo D'Angelis molte volte dice che siamo un repertorio dei rischi mondiali, abbiamo tutto: alluvioni, frane, vulcani, maremoti, insomma siamo un repertorio ampio. Vedo l'ex sindaco, mi ricorda grandi rischi. Quindi abbiamo repertori enormi di rischi. Ecco, il primo tema è far capire ai cittadini in che paese stanno, in che luogo stanno. Quindi il rischio per noi è rilevante perché è un tema di dialogo con i cittadini. Cioè è impossibile fare un piano contro il rischio idrogeologico, contro il rischio sismico, senza i cittadini siano coscienti di ciò che dobbiamo andare a curare, cioè della loro malattia, della malattia del paese, che è una malattia curabile, come tutte le malattie, non curabile al 100%, ma che ha possibilità di venire affrontata. Avere dei cittadini che considerano il rischio non una cosa o improbabile assolutamente, o una cosa che dà una paura immediata, vuol dire lavorare in un paese serio che fa piani antirischio per la mitigazione del rischio fatti seriamente, piani che durano 20-25 anni, quanto dovranno durare, ma dialogano con il paese e non dialogano il paese soltanto tutte le volte che viene un'alluvione, un terremoto o un maremoto. Questo è il primo punto, quindi una buona analisi del rischio è importante per far fare un dialogo rilevante fra la pubblica amministrazione, il governo e i cittadini. Appena siamo arrivati a Italia Sicura, questo è stato il primo punto su cui abbiamo voluto lavorare. Ispra, vedo qui Alessandro Trigila e Gianluigi, Pierluigi Gallozzi, con cui abbiamo affrontato il tema. Vogliamo avere delle mappe del rischio che siano immediatamente esportabili, importabili nel nostro sito per farle vedere, per far vedere quali sono. Le mappe sono arrivate, sono mappe su cui lavoriamo continuamente, sono mappe, il meglio che abbiamo, ancora non del tutto soddisfacente. Perché? Perché le mappe sono state fatte attraverso dati o delle autorità di bacino o di altro tipo che non hanno avuto fin dal primo momento un governo dell'informazione. Per cui in ogni posto d'Italia si è fatto spesso analisi del rischio con metodi e strumenti diversificati. Noi invece vorremmo avere una mappa del rischio paese che sia omogenea in tutto il paese e in cui il cittadino che pigia un bottone vede quella sua reale certificata, individuata e ben calcolata. Quindi primo punto, vogliamo lavorare sul rischio perché vogliamo dialogare con i cittadini. Secondo punto per noi importantissimo, per il governo in particolare, che ha un dovere di accountability e quindi, tradotto in italiano, di render conto di ciò che facciamo con i soldi e con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Accountability, noi dobbiamo fare interventi di mitigazione del rischio che partono ad individuare i punti critici del paese. E i punti critici non li devono individuare la forza d'urto dei cittadini, dei politici locali, del ministro di turno o del presidente di regione di turno che ha più voce in capitolo. Lo deve tirar fuori una mappa oggettiva dei rischi. Quindi avere una mappa oggettiva dei rischi significa poter fare un piano per la mitigazione del rischio che è prima di tutto un piano tecnico che si basa su scelte tecniche, non politiche. Se Genova è la città a più a rischio d'Italia, può cambiare la giunta regionale, essere prima di centrosinistra, poi diventare di centrodestra, rimane la città a più a rischio d'Italia ed è rimane la città in cui siamo intervenuti per primi e con maggiori risorse, perché a prescindere dal colore della giunta quella città era a rischio. Allora cosa facciamo per questo? Rapporto con ISPRA, rapporto con questo nuovo progetto sulla space economy, che è un progetto che dice utilizziamo il sistema Copernicus, cioè utilizziamo il sistema dei satelliti che cominciano a diventare operativi, da pochi anni abbiamo informazioni sulle osservazioni sulla Terra addirittura gratuite, aperte a tutti quelli che possono e vogliono vederli, utilizziamo questo strumento per introdurre due cose importanti, quindi conoscere la Terra. Conoscere la Terra significa riuscire a fare, a derivare tante cose. La space economy parla di tanti temi e di tanti temi, come diceva prima Mario Nobile, cioè che possono dare anche adito, ecco perché space economy, perché attraverso la conoscenza della Terra si possono fare anche iniziative imprenditoriali, le informazioni che per noi sono importanti per fare il piano, per altri possono essere importanti per farci business e per farci interessi della propria azienda o dei propri aziende innovative. Ecco, ma due cose sono importanti. La prima, attraverso gli strumenti di Sentinel, quindi del razzo lì che è mandato e che passa ogni 6 giorni sulla Terra, noi possiamo avere una mappa abbastanza coerente di informazioni che ci consente non perfettamente di sapere tutto ciò che succede sul territorio, quindi non possiamo tradurre quella informazione immediatamente in una informazione utilizzabile per il cittadino e per chi deve fare i piani. Però un'informazione ci consente, attraverso strumenti e software particolari, elementi di calcolo molto avanzati, ci consente di tradurre quelle informazioni in informazione rilevante sui rischi. E questo è importante. Ovviamente cosa dovremmo aggiungere a queste informazioni che ci vengono dal satellite e che verranno tradotte attraverso software importante? Dovremo combattere anche una battaglia di terra, perché dovremo andare poi con esperti sui territori, laddove abbiamo individuato in particolare elementi di criticità, e conoscerli meglio, amplificarli. Penso ai famosi viadotti, Mario. Sicuramente le informazioni satellitari non saranno completamente in grado di dirci quali sono i viadotti e le infrastrutture critiche, però ci daranno alcuni punti rilevanti. Ovviamente poi dovranno andare esperti, vedere il tipo di viadotto, il tipo di cemento, il coso che c'è, il territorio intorno. Cioè, come dire, e cosa la soluzione, perché non vorrei essere lungo su questo, la soluzione finale di tutto questo processo qual è? È che partendo dal satellite, partendo da una gestione unitaria, quello che diceva prima Erasmo D'Angelo, cioè è centrale. Perché è importante presentarlo in un forum PA? Non tanto perché io sono un economista, quindi non mi intendo di satelliti, di radar, ma il problema è la governance. Cioè questi dati, questa raccolta di informazioni, questa analisi del rischio dovrà essere unitaria, dovrà essere l'informazione del governo, dello Stato italiano, non l'informazione del MIT, del MATM, d'Italia Sicura o dell'Agenzia del Demanio. E questo è l'importante della governance. Partire da questo progetto del satellite, introdurre informazioni da terra e riportare tutto in un sistema, in una piattaforma unitaria, unica, che abbia una stessa chiave di lettura, questo può cominciare a far dire che su questo tema nei prossimi anni siamo in grado di avere un dato certificato, unico per tutto il paese, utilizzabile da cittadini e dalla pubblica amministrazione, e quindi dialogare anche su questo tema in maniera non più magica, ognuno ha i suoi dati, ognuno ha le sue verità, ma partire da una base comune per poi fare politiche che possono essere queste, ecco, contendibili e anche criticate, ma partendo tutti dagli stessi dati e partendo tutti da un'informazione in cui il satellite è un aggiornamento continuo ed oggettivo e molto elevato, che ci consente di fare veramente un passo avanti. Grazie.
Grazie a Mauro Grassi, e darei la parola a Roberto Reggi per chiudere la nostra mattinata di lavoro. Grazie.
Grazie intanto a tutti i contributi, molto interessanti, come avete visto ognuno dei presenti rappresenta un po' una eccellenza, uno sforzo che è stato quasi sempre sviluppato in casa, perché l'altra cosa che forse non abbiamo sottolineato abbastanza è che tutti questi sviluppi che vengono fatti per mostrare gli immobili dello Stato, le scuole, le aree di rischio idraulico, le aree del Ministero delle Infrastrutture, sono tutte state implementate con un impegno degli operatori, delle singole agenzie o dei ministeri interni, con il supporto di SOGEI piuttosto che di altri soggetti. Ma è la conoscenza interna che dà il valore aggiunto all'informazione. Come avete capito, oltre a queste eccellenze, quello che conta adesso è l'integrazione. È l'integrazione perché è importante avere sulla stessa piattaforma, e lo sarà sempre di più in futuro, le varie conoscenze, per cui se, per riprendere il tema posto da Mauro Grassi alla fine del suo intervento, se un satellite sarà in grado, come è in grado, di mostrarci una mappa del rischio evolutiva in un'area territoriale, in quell'area insisteranno sia fabbricati dello Stato, che scuole, che altri luoghi, che tutti quanti saranno interessati dallo smottamento previsto o comunque in corso di avanzamento. Per cui avere la stessa piattaforma, l'integrazione dei dati, sarà diciamo la nuova frontiera che tutti quanti ci siamo impegnati a percorrere e a raggiungere. Così come confermare quell'impegno sia diciamo di dovere, come dicevamo prima, che di convenienza nel mostrare i dati, che consentono sostanzialmente una partecipazione da parte dei cittadini e dei decisori politici. Il dato oggettivo, visibile a tutti, consente a tutti di fare proposte e di prendere decisioni che non sono influenzate da altri elementi meno oggettivi. Il tema della partecipazione è fondamentale. Guardate, noi abbiamo visto che nel momento in cui si è diffusa la informazione del dato aperto sui nostri immobili, è aumentata tantissimo la partecipazione alle nostre consultazioni pubbliche, che noi in genere utilizziamo prima di emettere bandi di concessione. Una volta i bandi andavano regolarmente deserti, oggi non vanno più deserti. Perché? Perché la consultazione pubblica fatta su dati visibili su piattaforma open dà la possibilità a tutti di fare manifestazioni di interesse non vincolanti, che orientano poi i bandi che, quando sono costruiti ed escono ufficialmente, raccolgono sempre partecipazioni. Quindi è un elemento che quello della visibilità piena di tutte le informazioni in possesso della pubblica amministrazione consente anche, come avete visto e avete sentito, la creazione di valore e soprattutto il contrasto anche al degrado che purtroppo ha negli anni passati interessato molte e molte proprietà pubbliche, dalle scuole agli usi governativi e tutto quello che abbiamo raccontato. Quindi credo davvero che l'operazione in corso debba essere sostenuta, dal governo, debba essere coordinata, ma soprattutto debba essere integrata in modo da sviluppare appieno la propria potenzialità. Grazie davvero a tutti voi che avete partecipato.
Grazie ai relatori, a voi, e buon Forum PA. Grazie.